Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Per la prima volta in tribunale al processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ammette bugie e premeditazione. Nuovi raid israeliani a Gaza, decine di vittime a Khan Yunis, in Libano uccisi 3 giornalisti. In Turchia arrestati 176 membri del PKK accusato dell'attentato alla base aerospaziale di Ankara. Bologna si fermano i lavoratori per chiedere sicurezza dopo l'incidente alla Toyota. Manifestazione a Roma invece per il settore auto, in piazza i lavoratori della filiera. Serie A riprende il campionato con gli anticipi Udinese-Cagliari e Torino-Como. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano il processo a Venezia per l'omicidio di Giulia Cecchettin. In aula Filippo Turetta ha fornito alcune spiegazioni ammettendo in passato di aver mentito nei primi interrogatori davanti al pubblico ministero.
Filippo Turetta ammette di aver premeditato l'omicidio di Giulia Cecchettin, 22 anni, così come gli viene contestato dalla procura. Conferma che alcuni giorni prima del delitto aveva stilato una lista di cose da fare per portare a termine il suo piano. Ho pensato di rapirla e anche di toglierle la vita. Ero confuso. Volevo stare ancora assieme a lei, racconta al PM Andrea Petroni che lo interroga. Nell'aula della Corte d'Assise di Venezia regna un profondo silenzio. L'imputato non pronuncia mai il nome di Giulia. Felpa grigia, pantaloni neri, Turetta, 22 anni, parla degli attimi in cui l'11 novembre di un anno fa ha colpito Giulia a morte. È la prima volta che esce dal carcere di Verona, dove è detenuto da un anno, dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre del 2023. Ero arrabbiato, volevo tornare con lei, aggiunge. Lunedì una nuova udienza dedicata ancora alle dichiarazioni di Turetta, poi il 3 dicembre le possibili repliche e il verdetto. In aula ad ascoltare il padre di Giulia, Gino Cecchettin, che ai cronisti racconta di avere fiducia nella giustizia e che non passa giorno senza pensare alla figlia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ed è stato rintracciato in Toscana dai carabinieri e interrogato per tutta la notte Giovanni Vascelli, pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni in provincia di Parma, in relazione all'uccisione della moglie Marina Cavalieri, infermiera di 62 anni, trovata morta in casa per un colpo di fucile. E c'è un sospettato anche per la morte di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, scomparsa 2 settimane fa, ritrovata in una cisterna a Casciana Terme in provincia di Pisa. Il fermo è un uomo di 34 anni. Sono 91 le donne uccise nel 2024. La cronaca adesso ci porta in Medio Oriente, dove nelle ultime ore si sono intensificati i bombardamenti su Gaza, oltre 100 tra morti e feriti, mentre in Libano proseguono i raid. Tra le conseguenze c'è anche quella denunciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la chiusura di un centinaio di ospedali.
Attacchi israeliani in tutta Gaza e in Libano, nonostante le pressioni internazionali per un cessate il fuoco. L'ultima strage a Jabalia, nel nord della striscia, con 150 tra morti e feriti, dopo l'attacco dell'esercito israeliano che ha raso al suolo oltre una decina di complessi residenziali. E si aggrava il bilancio di un altro raid nella notte a Khan Yunis, nel sud di Gaza, con oltre 30 morti, di cui 14 bambini. Attacchi anche nel sud del Libano, dove sono stati uccisi 3 giornalisti, un crimine di guerra, secondo il ministro dell'informazione libanese. Mentre riprendono le trattative diplomatiche, domenica vertice dei mediatori a Doha, e Hamas fa sapere che non accetterà la proposta israeliana di un breve cessate il fuoco in cambio del rilascio di un piccolo numero di ostaggi. La posizione di Hamas non cambia: cessate il fuoco totale e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, in Turchia ora, dove dopo l'attentato di 2 giorni fa la polizia ha arrestato 176 appartenenti al PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, organizzazione politica e paramilitare ritenuta responsabile dell'attentato.
Già il giorno dopo l'attacco, 5 morti e 22 feriti alla TUSAS di Ankara, gioiello statale nella produzione aerospaziale turca, il Ministero dell'Interno aveva identificato i due attentatori, entrambi uccisi, come membri delle strutture giovanili del PKK, l'organizzazione indipendentista curda considerata terroristica anche da Stati Uniti e Unione Europea. Ora arriva la rivendicazione da parte di un gruppo armato legato al PKK, che però precisa questa azione era stata pianificata da tempo e non ha alcun legame con l'agenda politica discussa in Turchia nell'ultimo mese. Sono circolate nella politica turca voci non confermate sulla possibilità della riapertura di un processo di pace tra governo e PKK, ma al tempo stesso si sono intensificati gli attacchi aerei dell'esercito turco contro il Kurdistan anche in Iraq e in Siria. E lo stesso presidente Erdogan, sempre in bilico tra Occidente e Oriente, ha accusato gli Stati Uniti, USA, le organizzazioni terroristiche curde nella regione per la sicurezza di Israele, e cioè contro il governo siriano che appoggia Hezbollah. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora invece torniamo in Italia, andiamo in Emilia-Romagna. Oggi sciopero dei metalmeccanici, in particolare nella città di Bologna, per il tema della sicurezza dopo l'incidente alla Toyota, dove sono morti due operai.
Sono stati dei leoni, perché sono stati coraggiosi, sono entrati, hanno prestato immediatamente soccorso alle persone. Ho saputo ieri che una persona si è salvata grazie a loro.
Così Michele Candiani, amministratore delegato della Toyota Material Handling, presente questa mattina davanti allo stabilimento bolognese della società, dove l'altro ieri sono morti due operai durante uno scoppio. Oggi nell'impianto regnano la commozione e lo sgomento per quanto accaduto, con centinaia di persone in presidio.
Noi vogliamo ripartire velocemente, ma dobbiamo lasciare il tempo a tutti gli organi investigativi di capire cosa è successo.
Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero, mentre le attività del gruppo sono state fermate con la richiesta di cassa integrazione per 850 lavoratori. Così Simone Sermi, segretario della FIOM di Bologna.
Fermare uno stabilimento di 850 lavoratori necessita di interventi celeri, quindi una velocità e massima trasparenza rispetto alle indagini, ma soprattutto anche un'attività relazionale che ci permette di capire passo per passo che cosa sta succedendo all'interno di questo stabilimento.
Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
Mentre a Roma oggi manifestazione dei lavoratori non metalmeccanici del settore dell'auto, in crisi dunque a manifestare dopo i metalmeccanici questa settimana sono i lavoratori del comparto. Sentiamo.
Dopo lo sciopero della scorsa settimana, il comparto dell'automotive torna a protestare, ad incrociare le braccia per 8 ore. Oggi sono i lavoratori della filiera non metalmeccanica, che conta 45.000 addetti in tutta Italia. A Roma la manifestazione unitaria dei sindacati di categoria, che chiedono di salvaguardare il settore dalla crisi dell'auto e dal rischio di delocalizzazioni. A manifestare in piazza Santi Apostoli anche i segretari generali di CGL Will, Landini e Bombardieri e la segretaria generale aggiunta della CISL Fumarola. Landini rilancia la richiesta di un tavolo a Palazzo Chigi con Stellantis e con tutta la componentistica auto. Il numero uno della CGL interviene anche sull'incidente alla Toyota di Bologna. C'è un modello di fare impresa che uccide e va cambiato, sottolinea Landini. Sempre sul fronte della sicurezza sul lavoro, Bombardieri sollecita invece interventi sul sistema dei subappalti e delegare al massimo ribasso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E mentre la manovra di bilancio inizia il suo cammino parlamentare, il capitolo più acceso, più discusso, resta quello sulla sanità. Dopo l'annunciato sciopero dei medici, anche la Fondazione Gimbe conferma la crisi del Servizio Sanitario Nazionale.
La manovra tradisce le aspettative sulla sanità, i numeri sono fuorvianti, le risorse irrisorie e le regioni per raggiungere gli obiettivi del prossimo anno saranno costrette a scegliere se razionalizzare la spesa, tagliare altri servizi o aumentare l'addizionale IRPEF. Lo dice la Fondazione Gimbe, che ha passato al setaccio la legge di bilancio inviata dal governo in Parlamento. Le risorse a disposizione della sanità, sottolinea la Fondazione, sono destinate principalmente ai rinnovi dei contratti del personale e non consentiranno quindi quindi di attuare il piano straordinario di assunzioni voluti dal ministro della Salute Schillaci. Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, le indennità previste per medici e infermieri sono cifre irrisorie e, salvo briciole, saranno concretamente esigibili solo a partire dal 2026. Ma i partiti di maggioranza difendono le scelte. Sulla sanità c'è una crescita della spesa, ripete Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. L'opposizione concorda invece con l'analisi della Fondazione Gimbe. La sanità è stata tradita, dice il PD, e per il Movimento 5 Stelle il governo sta smantellando la sanità pubblica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ancora una notizia di cronaca ci porta nel napoletano. Un 21enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco alle gambe ieri mentre si trovava in centro a Pozzuoli. Il ragazzo era incensurato.
Non c'è ancora nessun fermo, ma le attività della squadra mobile di Napoli proseguono serrate per individuare chi ha sparato contro Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nella zona mercato nel centro della città, e chi ha partecipato alla sparatoria conclusa con l'inseguimento e il colpo che ha tolto la vita al ragazzo. Resta l'ipotesi di uno scontro tra gruppi di giovanissimi. La polizia ha ascoltato diverse persone, anche alcuni minorenni. Le immagini acquisite della videosorveglianza nella zona hanno aiutato a comprendere diversi elementi. Circa una ventina i colpi che hanno lasciato il segno lungo il percorso di oltre 200 metri. Intanto nella notte un'altra sparatoria è avvenuta a Pozzuoli nel napoletano. Un 21enne è stato ferito alle gambe dopo essere stato avvicinato da un'auto mentre era con la fidanzata ed alcuni amici. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
C'è una nuova allerta per il maltempo oggi che riguarda il centro nord, allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto, gialla in altre regioni tra cui Lombardia, Piemonte e Umbria. Ricordiamo che a Bologna oggi le scuole sono chiuse, l'azienda hanno invitato i dipendenti a lavorare in smart working. Alle 13 e 11 minuti e 30 secondi siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano, chiusa la parentesi europea. Stasera torna la Serie A, Carlo Genta. Ciao Carlo.
Ciao Alessio, sì, torna la Serie A, ma dato che stai parlando di Bologna, anche qui ci sono delle notizie che riguardano Bologna-Milan che si giocherebbe domani pomeriggio alle 18. Ebbene, le ultime notizie sono che a Bologna non si giocherà nemmeno a porte chiuse perché il sindaco ha detto che non si può fare. In mattinata c'era l'ipotesi Como, ma l'ipotesi Como è tramontata e quindi la partita si potrebbe giocare ad Empoli. In ogni caso in altra sede sarebbero comunque a porte chiuse perché non c'è la possibilità di avviare le procedure per le vendite dei biglietti e tutto quanto. Quindi ancora da definire le cose. La Lega preme per giocare, naturalmente Milan e Bologna sembrano d'accordo, ma il luogo è ancora incerto. Quanto alla Serie A, che invece si giocherà, questo è certo, questa sera, Udinese-Cagliari 18:30, Torino-Como 20:45, domani alle 15 c'è il Napoli che gioca in casa con il Lecce, delle 18 si è detto, e domani sera Atalanta-Verona 20:45. Quindi questo è il piano partita per questo weekend che avrà il suo fulcro domenica alle 18 con Inter-Juventus.
Grazie Carlo, appuntamento con te più tardi con tutti i convocati. Noi invece siamo arrivati al primo break, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Per la prima volta in tribunale al processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ammette bugie e premeditazione. Nuovi raid israeliani a Gaza, decine di vittime a Khan Yunis, in Libano uccisi 3 giornalisti. A Bologna si fermano i lavoratori metalmeccanici per chiedere sicurezza dopo l'incidente alla Toyota. Manifestazione a Roma per il settore auto, in piazza i lavoratori della filiera. Serie A riprende oggi il campionato con gli anticipi. Eccoci qua, 13:16 minuti in questo momento, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Effetto Giorno. Questi i titoli principali delle notizie di oggi. Ripartiamo da Bologna con l'esplosione, il crollo avvenuti nella fabbrica Toyota Materiali Handling di Borgo Panigale 2 giorni fa alle porte della città. incidente costato la vita a due operai, ma ci sono anche una decina di feriti, 11 feriti a dir la verità. Sono in corso le indagini, insomma, dai primi sopralluoghi, però l'ipotesi avanzata è che sia esploso un apparecchio scambiatore di calore, cioè un condizionatore che serviva per rinfrescare i locali, immagino, nel reparto logistico dell'azienda. Oggi i sindacati metalmeccanici sono in sciopero, 8 ore a Bologna e 2 ore in tutta l'Emilia Romagna per quello che è accaduto alla Toyota. Vi faccio subito ascoltare intanto la voce raccolta dal nostro luogo di Bologna, di Michele Candiani, amministratore delegato di Toyota Materiali Handling.
Sono stati dei leoni, perché sono stati coraggiosi, sono entrati, hanno prestato immediatamente soccorso alle persone. Ho saputo ieri che una persona si è salvata grazie a loro, e quindi quello che vi dico è che io ho visto un'evacuazione, pur in una situazione drammatica, un'evacuazione ordinata, fatta da persone addestrate, capaci. Ho visto una squadra di emergenza pronta e coraggiosa che ha salvato una vita, e quindi ho visto la comunità Toyota, perché noi siamo una comunità, stringersi e sostenersi uno con l'altro. Quindi questa è l'unica dichiarazione che oggi io posso rilasciare. Noi vogliamo ripartire velocemente, ma dobbiamo lasciare il tempo a tutti gli organi investigativi di capire cosa è successo.
Così Candiani al microfono di Ludovico Luongo. Io saluto Simone Selmi, che è segretario della FIOM CGL di Bologna. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, adesso parleremo anche del fermo della fabbrica che si è dovuta fermare. Ha sentito l'auspicio di Candiani di ripartire, ma insomma, intanto le chiedo, Selmi, perché lo sciopero di oggi, no? Ci racconti perché avete deciso di fermarvi?
Lo sciopero di oggi è sicuramente una prima reazione rispetto a quanto avvenuto in Toyota, e quindi è una reazione necessaria, che ha una necessità di fare un punto politico sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché in Italia, al di là di episodi tragici come sono successi in Toyota, c'è una leggerezza importante all'interno dei luoghi di lavoro rispetto alla condizione delle lavoratrici e lavoratori, rispetto alla catena degli appalti, rispetto alle ispezioni, al disinvestimento pubblico che si fa anche su tutto quello che sono gli organi ispettivi, che dovrebbero in teoria mantenere un livello alto di attenzione e di controllo sulle applicazioni delle normative che sono esistenti nel nostro paese. Nelle fabbriche ci si ammala, nelle fabbriche ci sono condizioni di lavoro che sulle postazioni di lavoro che fanno sì che ci sia un alto livello di malattie professionali, un alto livello di invalidità permanenti dovute appunto al lavoro, un alto livello di infortuni, e poi c'è la tragicità delle oltre 1000 morti all'anno che costantemente tutti gli anni noi abbiamo appunto nei luoghi di lavoro e nelle filiere produttive. Senta, lo sciopero è sì, anche su queste cose qui, non è soltanto sull'episodio in sé in Toyota. Poi è chiaro che questo ha determinato una reazione immediata, però insomma, c'è necessità di iniziare a intervenire seriamente sul tema della sicurezza.
Insomma, oggi c'è anche la commozione, il cordoglio per due operai che non ci sono più, anche l'attenzione per gli 11 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Però più in generale per questa fabbrica Toyota, Selmi, lo ricordo, segretario della FIOM CGL di Bologna, cosa si può dire anche a tutti gli altri operai? Insomma, ci sono centinaia di lavoratori, l'azienda è ferma perché è sotto sequestro, credo anche. Poi ci sono crollata una parte del settore dove è avvenuto l'incidente, però?
Esatto, l'azienda è ferma perché è sotto sequestro e perché c'è un crollo di una parte dello stabilimento. E quindi va lasciato spazio alla magistratura per fare tutte le indagini necessarie per stabilire la verità. E poi va messa ovviamente in sicurezza, perché è chiaro che uno stabilimento che ha subito un'esplosione di quel tipo ha necessità di essere rimesso in sicurezza. Noi siamo ieri c'è stato un primo incontro, Abbiamo chiesto garanzie per quello che riguarda la continuità dell'attività produttiva, ma soprattutto anche per le lavoratrici e i lavoratori che comunque stanno vivendo una fase di estrema difficoltà, diciamo così, rispetto all'evento in sé, ma anche rispetto a un'incertezza che si determina dopo un fatto di questo tipo. Quindi c'è una cassa integrazione aperta, abbiamo chiesto l'integrazione salariale al 100% della cassa integrazione, che vengano stabilizzati i lavoratori in somministrazione e che ci sia una costante relazione tra organizzazioni sindacali, rappresentanze dei lavoratori e azienda, in modo da poter determinare e capire, oltre al fatto in sé, ma capire anche il come si pensa di proseguire l'attività produttiva sul territorio di Bologna. Dopodiché c'è in campo una necessità più generale di aprire un confronto all'interno del meccanismo relazionale che c'è sul territorio bolognese in Emilia Romagna, con le istituzioni, con le associazioni di impresa, con tutti gli enti preposti alla vigilanza, alla sicurezza, alla medicina del lavoro, per iniziare a fare sistema, per intervenire in modo serio sul tema della sicurezza. Cioè, questa è la cosa che manca. Noi non abbiamo nel nostro paese un intervento sistematico che prevede investimenti pubblici, investimenti privati, che tolga il tema della sicurezza da un costo aziendale, perché quello è un investimento, la salute e la salubrità dei lavoratori non è un costo, e quindi c'è necessità, partendo proprio da ciò che è avvenuto pochi giorni fa in Toyota, ma che si è ripetuto nel territorio bolognese, partendo proprio da Bologna, che è uno dei territori con un elevato livello di relazioni, di sistema all'interno di quel territorio, proprio iniziare a fare un confronto dove tutti si devono mettere la propria parte.
Simone Semmi, segretario... sì, prego, finisca pure.
No, dicevo che penso che nel 2024, con tutto l'avvento tecnologico che c'è, intelligenza artificiale, digitalizzazione, avere ancora... dover ancorare morti sul lavoro, una quantità di infortuni importante, avere ancora non risposte da parte dell'azienda quando noi proponiamo all'interno dei luoghi di lavoro i temi sulla sicurezza, sia una cosa che non è al passo assolutamente con i tempi attuali.
Grazie al segretario della FIOM CGIL di Bologna. Ci fermiamo qua, per quanto conta, insomma, ci uniamo agli auspici che segua, come accade dopo molti incidenti importanti, più gravi magari anche di altri, che si faccia qualcosa, ma qualcosa si sta facendo, ma che si faccia qualcosa di più incisivo. Adesso invece andiamo abbiamo il collegamento, sì, con l'inviato del Sole 24 Ore adesso a Beirut, Roberto Bongiorni, che saluto. Ciao, benvenuto Roberto.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, ti chiedo di raccontarci un po' quali sono le notizie di oggi per quanto riguarda il Libano. Le abbiamo date un po' in sintesi nella prima parte di Effetto Giorno, anche per quanto riguarda Gaza, però, perché c'è un'intensificazione in questione molto pesante dei raid, dei bombardamenti. Poi Roberto Bongiorni, arriviamo a quanto scrivi oggi Sole 24 Ore, riprendendo in realtà le parole di Abu Mazen ieri. A proposito, il titolo è questo: Israele vuole svuotare Gaza dai palestinesi. Qua c'è un salto di livello, però andiamo prima con la cronaca, Roberto.
Dunque, allora io sono in questo momento davanti all'ospedale American University of Beirut, perché qui sono stati accolti i feriti del raid israeliano che è venuto stanotte, che ha fatto molto parlare qua contro dei giornalisti della TV Al Mayadeen e di Al Manar, TV di Hezbollah. Questa notte, nei tanti bombardamenti israeliani, è stato centrato appositamente il compound di questi giornalisti. Qui c'è una grandissima polemica in Libano proprio per questo. È un momento molto molto difficile, perché c'è la sensazione che Israele voglia intensificare la campagna e le operazioni, forse anche con l'intento di accelerare il corso della guerra prima che in America fuori un risultato preciso, e forse anche un candidato democratico che possa essere meno compiacente o meno timido, diciamo, nel rispetto delle operazioni israeliane. Quindi la cronaca qui a Beirut sono sempre di intensi scontri sul confine, dove i soldati israeliani comunque continuano a cadere. Ieri ne sono morti 5, e come dicevi tu, a Gaza la situazione è ancora peggiore, perché se dal sud del Libano la gente può scappare e riversare qua su Gaza, che sono tantissimi, nella striscia di Gaza, la gente non può lasciare la striscia di Gaza. Abbiamo visto le immagini, abbiamo visto le persone nuovamente evacuate dal nord della striscia. In corso doveva essere una zona in cui le operazioni di Hamas erano state smantellate, così aveva già dichiarato in gennaio l'esercito israeliano. Le cose non sono andate affatto come Netanyahu, il premier israeliano, si augurava.
Ecco, sembra che stia cambiando un po' o la versione del governo israeliano, o sono cambiate le condizioni sul campo, qualcosa è cambiato, oppure sono cambiate le intenzioni politiche, perché qua arriviamo alla dichiarazione di ieri, un po' in sordina, a dir la verità, nel senso che i media italiani non stanno seguendo moltissimo, con alcune eccezioni, ci mettiamo dentro anche noi e anche Roberto Bongiorno, ma insomma il vertice dei BRICS a Kazan, il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, che ha detto insomma Israele vuole svuotare la striscia di Gaza dalla popolazione palestinese, insomma un sospetto, una denuncia, un'accusa che i palestinesi avevano già fatto in passato, che però adesso, come, non so come dire, mi sembra, Roberto, che non venga più neanche tanto smentita forse dal governo israeliano. Cosa sta succedendo lì?
Beh, dunque, hai detto bene, i palestinesi l'hanno già denunciato più volte a Abu Mazen, però sono comunque una delle due parti del conflitto. Però va anche riconosciuto che tutte le operazioni israeliane suggeriscono che c'è qualcosa di più. Se l'obiettivo era distruggere le infrastrutture di Hamas nel nord di Gaza, ci si domanda come mai adesso continua a far evacuare così tanti civili in massa, come mai abbia colpito così ospedali funzionanti nella striscia di Gaza, due non sono nel nord, due non sono più in funzione, uno hanno arrestato i chirurghi ieri, ve lo posso dire, mi è arrivata la notizia, hanno arrestato dei chirurghi, l'unico rimasto aperto funziona solo in parte e assolutamente non è andato, non ci sono posti dove prendere cibo, è ovvio che poi la popolazione non vuole ritornare. Sembra, ripeto, bisogna utilizzare comunque diciamo ogni prudenza in queste affermazioni, sembra che sia però in corso, come scrivono alcuni anche media israeliani antigovernativi, che sia in corso una sorta di tacita espulsione dei palestinesi graduale, come se volesse con questa operazione l'esercito creare un presupposto, una striscia di Gaza così distrutta, così priva di struttura da rendere virtualmente impossibile il ritorno dei profughi alle loro case quando i combattimenti saranno finiti. Non dimentichiamoci che comunque un terzo dei parlamentari di Netanyahu, quindi del Likud, del partito di maggioranza, insieme a due ministri del governo, avevano partecipato gli scorsi giorni in una conferenza a Sderot, ad appena 2 chilometri di Gaza, il cui titolo era Ripopolare Gaza con gli insediamenti.
Sì. Io no, stavo chiudendo il collegamento, Roberto Bongiorno, perché immaginavo tu avessi finito il discorso, e anche perché l'audio era via via sempre un pochino più disturbato, ci scusiamo per il collegamento, ma insomma era chiaro il ragionamento che stava facendo l'inviato del Sole 24 Ore, anche perché se così fosse si andrebbe oltre quella che è stata una pur criticata risposta, criticata per l'eccessiva intensità della risposta israeliana agli attacchi del 7 ottobre, ma qua si andrebbe su un ragionamento diverso che insomma andrebbe oltre i due stati, oltre il diritto internazionale, oltre a quello che siamo abituati a vedere a Gaza, in Cisgiordania. Già la Cisgiordania in pratica esiste a metà, perché è colonizzata dai coloni israeliani, sanzionati pure non solo dall'ONU ma anche dagli Stati Uniti. Qua si andrebbe in questa direzione anche a Gaza, e sarebbe una svolta politica, ma possiamo dirlo, nefasta per la zona, perché sarebbe veramente qualche cosa di inaccettabile dal punto di vista del diritto internazionale, dei diritti dei palestinesi, ma anche che aprirebbe uno scenario ancora più cupo su tutta questa crisi medio orientale. 13:30, ci fermiamo per il break, tra poco ritorniamo e invece, come ogni venerdì, proviamo a raccontarvi le migliori notizie della settimana.
Effetto giorno.
A Allora, velocissimamente, perché abbiamo poco tempo, la classifica delle migliori notizie della settimana scelte per voi. Al quinto posto, i beni sequestrati alla mafia diventano studentati universitari, lo prevede un decreto PNRR, l'ultimo approvato dal governo. Sappiamo quanto sono importanti i posti letto per gli studenti, per un vero diritto allo studio. Quarto posto, dal Vinitaly in trasferta negli Stati Uniti, ci arriva la notizia che il sempre divertente la disputa tra vino italiano e vino francese, lo spumante italiano supera per esportazioni negli Stati Uniti, che sono il primo mercato per l'Italia, quello francese, 35% di mercato contro il 31%. Al terzo posto il messaggio davvero potente che arriva dalla Francia e dal processo per Gisèle Pelicot, che ha trovato la forza di affrontare, lo sapete perché la notizia è circolata, un processo pubblico per un crimine ignobile che si è di cui lei è stata vittima. Il marito l'ha drogata, l'ha abusata, l'ha fatta abusare da altre decine di persone. La vergogna non dobbiamo provarla noi, ha detto Gisèle nell'aula di Avignone, per far capire a tutte le donne vittime di violenza che possono denunciare. La sua frase, che è già diventata un manifesto: volevo che tutte le donne vittime di violenza dicano Gisèle Pelicot l'ha fatto, posso farlo anch'io. Al secondo e primo posto una accoppiata che riguarda però le tecnologie del settore dell'auto. Ne parliamo con il nostro Maurizio Melis, voce di Radio 24 Smart City, dal lunedì al venerdì alle 20.45. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, eccomi.
Eccoti qua. Allora, lasciamo per un attimo da parte la dichiarazione dell'Accademia dei Lincei sul fatto che gli e-fuel potranno presto essere prodotti su larga scala entro il 2030. Questo è un dibattito aperto, ma andiamo sulla notizia vera e propria. La Mercedes ha inaugurato il primo impianto europeo per il riciclaggio completo delle batterie delle auto elettriche. Arrivano a riciclare fino al 96% dei materiali. Insomma, non ci sfugge quanto è importante, no? Questa sembra proprio la notizia che mancava, si parla tanto di auto elettrica. Maurizio Melis, intanto come sono fatte le batterie elettriche e cosa c'è da recuperare dentro?
Ah beh, dentro come sono fatte? I pacchi batteria, diciamo, delle automobili sono composte di fatto da migliaia di celle, le quali sono molto simili a quelle che abbiamo noi dentro nei nostri cellulari, sostanzialmente. Sì. Quindi quando bisogna recuperare, intanto lasciami dire una cosa, intanto non c'era da aspettarsi che partissero grandi investimenti industriali sul recupero di tali da un rifiuto che ancora arriva in volumi relativamente contenuti.
Scarsi,
cioè non si potevano
immaginare
grandi investimenti quando le auto elettriche sono in giro tutto sommato da poco.
Invece.
Adesso si comincia, i volumi cominciano a diventare più interessanti, si cominciano a vedere questi primi impianti che cercano di recuperare il ferro, le cose di minore valore, la plastica, i metalli come l'alluminio, ma poi molto più pregiati, soprattutto il cobalto e il litio che servono appunto per fare le batterie. La novità vera è che questo impianto per la prima volta usa un processo che viene chiamato idrometallurgico per estrarre questi materiali. È una cosa molto studiata, anche in Italia abbiamo diversi impianti prototipo, per esempio ce n'è uno a Frosinone che applica questa tecnologia agli hard disk, perché il problema è lo stesso per tutte le tecnologie digitali. In pratica si usa una sequenza di solventi, da uno meno potente a uno più potente, per estrarre uno alla volta questi minerali pregiati, diciamo, passano in soluzione e poi si fa evaporare o si fa precipitare questa soluzione e si ottiene l'elemento pregiato e si riottiene anche questo solvente che quindi può essere riutilizzato. Questa è la novità, che venga applicata questa cosa su grande scala, perché prima le uniche tecniche erano chiamate pirometallurgiche, usavano calore, quindi si fondevano le cose, si facevano evaporare con temperature molto alte, grande consumo di energia, quindi anche non questa soluzione.
Oggi non siamo fortunati con la linea, perché si sente anche qua un po' che va e viene. Abbiamo capito quasi tutto, ma insomma, mi scuso con gli ascoltatori, c'è qualche piccolo salterello. Maurizio Melis, l'ultima cosa che ti chiedo è: cioè, è un sogno quello di poter recuperare? Perché sappiamo che per queste batterie elettriche c'è un problema di materie prime che insomma noi non abbiamo, che la Cina si sta organizzando per averle, e c'è un grande dibattito su questa cosa qua. Recuperare, riciclare le batterie batteria elettrica potrebbe forse risolvere questo problema, o è un'illusione?
Allora, due cose. La prima, non è che le materie prime in Europa non le abbiamo, ma che non le estraiamo. Ecco, mm-hmm. Su questo bisogna, molte ce le abbiamo, dobbiamo ricominciare.
Dobbiamo essere chiari, diciamo.
Il riciclo può contribuire, ma in una fase iniziale non potremo tirare fuori il grosso dal riciclo. Banalmente, se abbiamo un giro, 1 milione di auto elettriche in questo momento, dobbiamo arrivare a 20 milioni. È ovvio che non potremo fare le batterie per 20 milioni di auto solo riciclando quel milione lì.
Cioè, prima nel le importiamo periodo, una decina di milioni dalla Cina e poi le altre le facciamo da sole.
Però l'importante è che queste batterie non tornino in Cina per essere riciclate, ma vengano riciclate qua, e questo litio rimanga come patrimonio che entra in circolo, e a un certo punto sì che arriveremo al punto in cui il grosso arriverà dal riciclo. In questa fase iniziale non mi sembra plausibile, ecco.
Io mi fermo qua, ringrazio Maurizio Melis per essere stato con noi, lo ricordo, anche autore del podcast Generazione Climate Change, storie di un futuro possibile. Questa era la migliore notizia della settimana, l'inaugurazione di questo stabilimento, di questa fabbrica per il riciclo delle batterie elettriche in Germania. 13:43, ci fermiamo, break tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.